Un saluto a tutti da Jack e Cla di Elisir Podcast. Benvenuti, bentornati con le nostre grandi rubriche. Ciao Cla, che cos'è Elisir Podcast?
Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi andiamo a parlare un po' di Marvel e abbiamo già affrontato in realtà l'argomento Marvel, però si fa facile fare i fighi sapendo chi è Wolverine o Spider-Man. Stasera iniziamo questa rubrica, andare a vedere i personaggi che alcuni io non l'ho mai sentiti, quindi alcuni non so chi siano, quindi andremo a vedere, Jack ci farà vedere qualche foto mentre io li leggo.
Che foto
Io direi
incredibile.
Di partire dal primo, che è
Sì?
uno che non ho mai sentito, che si chiama 8-Ball, si chiama, non so se...
Eightball, benissimo, l'uomo
Allora.
con la palla numero 8. Raccontaci di tutto
Esatto.
quello di questo
Il
bellissimo
cui
personaggio.
vero nome è Jeffrey Jeff Huggins, è stato pubblicato sulla rivista Sleepwalker, numero uno che è presente in televisione, mentre come 8-Ball appare in Sleepwalker numero due, quindi questo qua è un presentatore. Mi sa perché era un ingegnere che lavorava per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, per cui progettava dei sistemi
Bello.
di propulsione missilistica. Pur non avendo prova a suo sfavore, perché lui poi venne poi accusato, in seguito unendo i suoi due talenti, cioè l'ingegneria e la bravura nel biliardo, eccolo là, appunto, stai facendo vedere 8-Ball, sicuramente.
Leggenda della Marvel.
Vabbè. E poi iniziò, creò una serie di stecche da biliardo che usava come armi e con l'identità di 8-Ball formò una gang criminale che ebbe inizialmente successo fino a quando non si scontrarono con Sleepwalker, che non so obiettivamente chi sia. L'eroe era sul punto di sconfiggere 8-Ball, ma in quell'occasione Rick Sheridan, credo che sia un altro, si svegliò e richiamò dentro se stesso Sleepwalker, così da permettere al criminale di fuggire. Quindi, vabbè, intanto andiamo avanti sulle poteri e
Sì.
abilità. A quanto
Vorrei far
pare questo
vedere
è...
vorrei far vedere se mi dai permesso un
Prego.
personaggio che ci siamo persi, per questo qui ne vale la pena, ce ne sono due in realtà, ma me ne basta uno, secondo me, The 3D Man, l'uomo 3D, guarda
Ma c'è...
figo. Guarda, statistiche bassissime, tipo durabilità 2, fighting skill 3, intelligenza 3, velocità 3, forza 3, energia 0. È proprio uno di quelli scarsi della miseria, proprio, quelli proprio, ma cosa vuoi?
Bello,
Veramente.
questo qua.
È bello, bello, è il 3D Man, veramente, un po' verde, un po' rosso, quindi non lo so, non è neanche il Sassuolo, non saprei dire a cosa somiglia, sinceramente, ma non sembra nulla di buono, veramente, non penso che sia il Sassuolo.
A quanto pare, questo qua rimane ucciso in un'esplosione a causa di una granata lanciata dal demolitore.
Vabbè.
Comunque. Vabbè, 8-Ball possedeva una laurea in ingegneria con cui era riuscito a creare la sua stecca da biliardo equipaggiata con un meccanismo che gli consentiva di amplificare di 100 volte la spinta data agli oggetti che colpiva, trasformando diversi oggetti in potenziali ordigni letali. Inoltre, 8-Ball usava delle granate esplosive a fuoco d'artificio, un hovercraft di forma rotonda e delle telecamere in miniatura che assomigliavano a delle palle da biliardo, giustamente.
Vabbè, almeno la parte da biliardo, dai, va bene così, cioè.
E quello invece cos'è che fa col...
Three D Man,
Sì.
che ce sono due, questo qui ha vinto 3 medaglie d'oro olimpiche prima che scoprissero che faceva uso di steroidi, penso che
No!
sia questa.
Come
È stato
di
privato
steroidi?
dei suoi premi e allora è entrato un momento filosofico che gli ha fatto capire la sua vita quanto fosse 3D. Ha detto: Oh mio Dio, sono 3D! E poi buon casini vari, storie complicate perché non conosco questi personaggi. E alla fine, bla bla bla, è diventato ostile agli Avengers. E praticamente, beh, comunque sappiamo che era di Filadelfia ed era associato con gli agenti di Atlas, Atlante. E quindi, boh. Robe strane, comunque pare che ha a che fare con gli anni 50, quindi un'epoca molto antica, è 3D, è moderno, ragazzi, non è figo per niente, però ci piace
No.
immaginare un po' più figo. E tu hai detto 8-Ball, invece, andiamo pure avanti, quindi sono curioso di
8-Ball,
sentire
ho
cosa
letto.
c'è oggi.
Il prossimo si chiama Abigail Brand, è una fanciulla, un personaggio del fumetti creato da Joss Whedon, quindi ta-da!
Famoso Guido.
I testi, da John Cassidy, anzi Cassaday, Cassidy un altro. La sua prima apparizione avviene in Nastroning X-Men volume 3 nel 2004. Agente segreto di origine aliena al comando dello SWORD, organizzazione gemella sottosezione dello SHIELD, incaricata di supervisionare e combattere eventuali minacce extraterrestri. Abigail Brand è una donna eccentrica, cinica e spietatamente ironica, contraddistinta dall'indossare sempre gli abiti verdi in tinta coi capelli, gli occhi e gli occhiali da sole, a specchio che indossa per mascherare le sue vistose occhiaie. No!
Delle occhiaie bellissime, le dicono lei, delle occhiaie bellissime. Ma sai cosa mi fa ridere nella immagine che ho postato? C'è scritto Abigail Grand, brand grosso come una casa, ma c'è scritto Abigail, cognome non rivelato. Come cognome non rivelato? Quindi brand non è cognome?
Vabbè. No, 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 credo di no. Credo assolutamente di no. No, allora, andiamo con... prima è alleata di X-Men, che quando questo alieno Horde giunge su questo pianeta, lei chiede aiuto agli X-Men, in realtà è un po' costretta anche da Nick Fury, che quindi che la costringe un pochino a collaborare con loro, e poi dopo partecipa anche, c'è anche in The Secret Invasion, non nascondendo la sua antipatia nei confronti di Mariah Hill, nel momento in cui essa diventa la nuova direttrice dello SHIELD, Ebony che tronca ogni rapporto tra lo SWORD e lo SHIELD.
Ah,
esatto. Cosa che aiuta in maniera indiretta l'invasione degli Skrull. Quindi ovviamente prende parte poi alla battaglia finale tra gli esseri umani e gli alieni. Ecco,
tanto vorrei presentare un personaggio là, sempre con... si chiama Abdul Halzerid.
Chi è?
Halzerid. È un dell'Arabia Saudita, fortissimo, viene dall'ottavo secolo questo qui, quindi pensa te, c'erano già l'Arabia Saudita nell'ottavo secolo, è il creatore del Necronomicon, quindi pensa te, il famoso libro con i poteri, è chiamato l'arabo matto, il master, il dio della morte, incredibile, fighissimo, ovviamente è cattivissimo, è malvagissimo, è stato ritrovato negli anni 20, attenzione però, non so per qualche ragione c'è Tarzan di mezzo, quindi in pratica è un rivale di Tarzan, non chiedi cosa ci fa Tarzan nella Marvel, ma a quanto pare, e quindi insomma, poi ha combattuto contro Wolverine, quindi anche contro uno dei villain di Wolverine, proprio a Halzerid,
pazzesco,
ai brividi, vero? Cioè, non sappiamo nulla sui suoi poteri, infatti dice, vabbè, tanto è mascherato, c'è spessissima di roba sulla testa, quindi non sappiamo chi sia. Comunque, interessante, interessante. Hai qualcuno di cui parlarci, no?
Beh, c'è ancora da dire che dopo l'invasione degli Skrull, questa Abigail comincia a frequentare un po' di più la Jean Grey School, che è quella da Wolverine e gestita da Bestia, e poi partecipa alla guerra tra Vendicatori e X-Men, che è una saga che poi parleremo prima o poi. E la ritroviamo anche nel nuovissimo universo Marvel, che praticamente vede la distruzione e poi la rinascita del multiuniverso.
Ah, lo sappiamo, sì.
Quindi, ok, lei c'è ed diventa un capitano di corvetta di una stazione spaziale Alpha Flight.
Ah, Alpha Flight.
Ha gli ordini di Carol Danvers. Che ha gli ordini di Carol Danvers, quindi della Miss Marvel. Quindi.
Ok.
E poi andiamo con i poteri di questa qua, che è una grande esperta di combattimento corpo a corpo, ottima leader, abile stratega, dotata di elevata intelligenza, conoscenza enciclopedica delle specie extraterrestri della Marvel, specifiche culture, esperta di armi da fuoco, spia, dotata di capacità tanto fuori dal comune, grazie al gene X è trasmesso da parte di madre, è in grado di generare fiamme di colore e intensità variabile, quindi dipende, con la sola forza della mente, capacità che però è limitata alle sue mani, quindi solo alle sue mani.
Ma dici poco comunque.
Esatto, poi forza sovrumana, velocità a riprendersi, capace di modificare la forma della propria lingua così da riuscire a comunicare perfettamente con qualsiasi forma di vita aliena. Quindi, e poi la ritroviamo nell'universo Ultimate, che è un'altra terra, che questa lavora per l'Hydra, quindi addirittura, e anche What If, penso che sia nel cartone del What If, o non so se a fumetti, perché c'è anche quello.
Un'animazione su Disney.
C'è anche a fumetti, c'è anche a fumetti. C'è il What If, c'è anche a fumetti.
Ah, già, è vero.
E poi troviamo nella televisione, che appare nella serie di Iron Man, a cartoni, Agente Shield, e in Avengers più potenti, eroe della Terra, va bene, nei videogiochi, in Marvel Avengers Battle for Earth e in Marvel Avengers Alien Tactics, quindi è presente un po' ovunque.
Figo, beh, insomma, un bel personaggio, non pensavo fosse così importante, vedi, sottovalutare il personaggio. Beh, quale sarà il prossimo di cui ci parli?
Il prossimo è, si tratta di Abominio, che abbiamo visto, è nemico di Hulk, questo qua, quindi l'abbiamo visto. Sì. Il vero nome è Emil Blonsky.
C'è anche in She-Hulk, è importantissimo. Esatto. È importante.
Esatto, la sua prima apparizione avviene nell'aprile del 1967 in Tales of Astonish, che non so adesso se l'ho detto bene, ma vabbè. Nella classifica stilata nel 2009 si è posizionata al 54esimo posto come più grande cattivo della storia dei fumetti, insieme al generale Ross e al capo, è uno dei principali nemici di Hulk.
Sì, è vero. Ha forza 7, durabilità 6, intelligenza ovviamente bassa, velocità bassa, abilità di combattimento bassa, energia non ne ha. Insomma, interessante, è un personaggio, un bel villain, l'abbiamo visto anche nei film. Un film disastroso che però si è ripreso grazie a She-Hulk, che hanno ripristinato questo personaggio, l'hanno reso un cool, simpatico addirittura, che ha detto, oh, ma sì, ho ucciso gente, ma fa lo stesso, ho avuto i miei periodi, diciamo così. Quindi in pratica si giustificheranno in quella maniera. Ciao Ele, intanto. Ciao, ciao Ele. Benvenuto.
E poi andiamo avanti sempre con lui, perché è un personaggio in realtà da approfondire, perché ce n'è tanto da dire su di lui. E nasce a Zagabria, quindi lui cresce sotto il regime socialista e diventa agente del KGB, chiaro, e lui quindi viene, diciamo, inondato a una massiccia dose di radiazioni gamma, esattamente come Hulk, che lo trasforma in questo umanoide simile a un rettile e dotato di una forza maggiore fisica, perfino superiore a Hulk, però quando non è arrabbiato Hulk, quindi all'inizio è più forte lui. Ovviamente lui poi all'inizio torna umano, però poi diventa ancora così, e all'inizio addirittura affronta anche Silver Surfer, addirittura tenta poi di affrontare Thor anche, e lo troviamo anche in The War World Hulk, che lo troviamo, e viene rilasciato dallo Shield, a patto che però gli aiuti contro Hulk, cioè come se potesse farcela. E ovviamente dopo tanto tempo Abominio viene resuscitato, perché si vede che era ucciso da Hulk Rosso
tante volte, sì.
Esatto, e viene resuscitato da un'organizzazione segreta tramite alcuni tessuti prelevati da Hulk. Una volta resuscitato, tuttavia, l'essere risulta completamente privo di mente e dopo una nuova sconfitta viene dunque esiliato da Iron Man nelle prossimità di Giove tramite un teletrasporto.
Direi di evitare gli spoiler maggiori prima che poi ci vengano a chiedere di pagargli il biglietto. No, dico, evitiamo magari spoiler maggiori perché poi ci chiedono di comprargli loro il fumetto che hanno preso, perché gli spoileriamo i fumetti. Quindi...
Ma credo che questo sia, non sia proprio le ultime, sia in World War Hulk. È in World War Hulk, quindi...
Figurati, vecchio universo. Sì, sì, esatto.
L'Abominio è simile a Hulk in termini di forza, resistenza, velocità e durata, incluso il suo fattore di guarigione. È immune a tutte le malattie e infezioni terrene. In contrasto con Hulk, che la sua mutazione è stabile, Blonsky mantiene il suo intelletto e il controllo di sé, anche in forma mutata, e può dunque ragionare in maniera lucida e razionale. Quindi, tuttavia, tale stabilità ha come inconveniente il non poter riassumere sembianze umane, neanche se volesse. Possiede anche delle branchie che gli permette di respirare sott'acqua, quindi praticamente va sott'acqua questo qui, e cosa che è utile in certi casi, no? È utile. E poi in realtà si dice che anche se si arrabbia la sua forza rimane quella, non è come Hulk. Non è come Hulk. Inizialmente viene detto che è più forte dell'Hulk calmo, quindi quando è calmo l'Abominio è più forte due volte di Hulk, quindi attenzione. E poi niente, qua viene detto anche che le sue capacità sono aumentate, in realtà neanche una bomba atomica lo ferirebbe.
A meno male.
Esatto, e può manipolare la propria emissione di raggi gamma e può sopraffare anche dei assorbi energia come Capitan Marvel. Lo troviamo in un fumetto, in una linea di fumetti che si chiama Dabomini, che è una versione del futuro. Lo troviamo nel crossover Vendicatori Justice League, che sì, hanno fatto questo Vendicatore. Nella serie Ultimate, nell'universo Ultimate, che non esiste più, quindi non è spoiler, perché è finita tipo 10 anni fa.
Non è quello, è che vendono ancora sti cavolo di come dici, fumetti, che sai com'è ancora oggi sti collezionisti. Ma... sappiamo tutti com'è finito l'universo Ultimate, sono fusi, insomma, si devono sapere queste cose.
Fanno parte del... E lo troviamo nell'universo Mutant X, che non so esattamente cosa sia. Non so. Lo troviamo nell'universo Marvel Zombie, che lui divenne uno zombie.
Buono.
Ok. Nel film di animazione del 2013... Iron Man e Hulk lo troviamo nei film, ovviamente, di Hulk, chiaramente nei film
serie animata,
sì.
Fra l'altro è americano, Cinematic Universe è uno scienziato, è un militare americano, quindi
lo troviamo in Hulk e gli Agenti Smash, Ultimate Spider-Man, nei videogiochi ovunque, Marvel Avengers, Marvel Avengers Alliance, Lego Marvel, eccetera, quindi bel personaggino comunque.
Sì, assolutamente, confermo. Bel personaggio. Questo è un personaggio importante, siamo andati su un personaggione, mica roba di serie B.
Sì, questo è effettivamente abbastanza... Poi, Agis, non so se hai un reperto fotografico.
A quanto pare ne ho due, cioè sono due versioni di Agis, quindi bisogna vedere quale sarà quella giusta. Partiamo da questa, che è la Lady of Soul Sorrow, cioè praticamente la signora di tutte le sofferenze, ma non penso che sia lei. E poi abbiamo un'altra versione maschile, quindi dimmi tu quale hai di Aegis. Aegis vuol dire scudo comunque come nome.
Ah sì?
Sì, okay. In greco. Qualcosa di simile al termine scudo.
Ok, Aegis. Allora, il vero nome è Trey Jason Rollins. Oddio, si chiama Rollins.
Non è la versione mia, ok. Vado a prendere questo, ok.
No, non credo che sia questo qua. La sua prima apparizione avviene in New Warriors, volume 2, del 1999. È un ragazzo di Brooklyn che ha la passione per la mitologia greca. La dea Atene lo ha scelto come suo campione e gli ha fatto uno della corazza detto Egisto, da cui ha ricavato il suo nome di battaglia.
Un cavaliere di Atena, wow. Non ricordavo diverso questo cavaliere di Atena, beh, interessante.
Ma l'ho già vista sta cosa, che c'è uno protetto da Atena che...
sono loro che proteggono lei, sì, esatto. Sì, infatti, interessante. Chissà, è molto fantasiosa assolutamente, poi è uscita sicuramente dopo.
Sì.
Quindi sono interessante. Comunque poi... si chiama Rollins, solo per dire Rollins.
È Seth Rollins.
E quindi è un personaggio importante lui. Quindi,
ma non è che c'è tanto da dire, perché poi dice che ha fatto parte della seconda formazione dei New Warriors insieme a Monorita, Nova, Speedball, Turbo e Bolt. Si è staccato dal gruppo prima che questo diventasse protagonista del reality show, durante il quale ha avuto luogo l'episodio del massacro di Stanford, che poi portò a Civil War. Quindi per chi...
Ok, interessante. Comunque,
esatto.
Lui ha durabilità e energia 6, che vuol dire buone statistiche alte, almeno su quello forte.
Sì, no, è vero. Poi, vediamo, durante Civil War, sceglie lui di non rivelare la sua identità e viene braccato dallo SHIELD. Durante la sua fuga fa una comparsa nella serie X-Factor, dove si imbatte in Jamie Madrox, che poi parleremo anche di... che si chiama Uomo Multiplo, lui è l'Uomo Multiplo, che usa il suo potere per aiutarla a fuggire dagli agenti che lo inseguono. Al termine dell'episodio, Aegis fugge nel tunnel della metropolitana per cercare Capitan America. In breve, il discorso che Aegis fa sul lato della legislazione convince Madrox a dichiararsi pubblicamente contrario.
Okay.
Poi, è un semplice essere umano che trae il suo potere dall'armatura divina Egisto, donato da Atena, che lo protegge con un impermeabile campo di forza. Quindi lui è un essere umano normalissimo, però fa tutta l'armatura.
Vabbè, ha un portato di Atene, incredibile. Dicevo, comunque, siamo persi, non so come mai, un personaggio importantissimo che Adam Warlock, è veramente...
Ah, cavolo!
Una delle figure più importanti, strano che non ci fosse in italiano, sinceramente, visto che comunque Adam Warlock, cavolo, è uno dei personaggi più importanti, lui è una delle creature più forti, perché Adam Warlock è una delle persone più forti mai esistite, sicuramente quando metteranno Marvel Universe sarà uno di quei personaggi
che... Sì, prima o poi lo mettono, sì.
È cresciuto, come dire, in una specie di sottostrato, è un essere cresciuto come Adam Warlock, cioè che riesce a spezzare le intenzioni dei creatori e dimostra di essere un'importante entità cosmica, ed è fighissimo, vedete quante roba, è veramente importante, sembra ha questo simbolo simile a quello di Black Bolt, è una razza di superumani che vogliono abolire la guerra, le malattie e il crimine praticamente, quindi lui usa tutti i poteri abbiamo. Per proteggere l'universo, quindi è importantissimo il lavoro, cioè, che dire, è importante, sono sorpreso veramente, sono sorpreso che non ci fosse... Non ci fosse altro su di lui.
Io l'ho visto qua. Oh, poi può darsi che cioè, poi bisognerebbe un attimo andare a vedere, perché io ho trovato questa lista, poi magari ce n'è una sì. Su altre.
Questa qui che vedete adesso è la vecchia versione, la Warlock, quella originale. Comunque è importante, ti dico anche quali fumetti si trova, i principali, Fantastici 4, numero 67 del 61, Marvel Premiere 72, Warlock, appunto, c'era il fumetto dedicato a lui, e Infinity War, anche lì ha un ruolo molto importante, quindi vediamo. Interessante, per il resto ti lascio la palla a te.
Ci può, ah, ci il prossimo personaggio si chiama Aftershock, che, in cui il vero nome è Alison Dillon, è un personaggio che è apparso per la prima volta in Spider-Girl volume 1 del novembre del 2002, numero 51. Fa parte della realtà alternativa di Terra 982, che è uno dei milioni di multiversi, sì, le cui storie sono ambientate nel futuro, raccolte sotto l'etichetta editoriale Marvel Comics 2. È figlia di Elettro, che è uno dei principali nemici dell'Uomo Ragno.
È vero, ci somiglia, infatti, vedendo l'immagine. Alice è una ragazza, quindi è figlia di Elettro. Okay.
Sì, in questo universo sì, figlia di...
Sì, beh, infatti vedo anche il padre. Vedo anche il padre, infatti, vedo. Vabbè, interessante, dai. Sono interessante.
Esatto. Ovviamente lei possiede la capacità di manipolare l'elettricità con una varietà di effetti. Può lanciare dei piccoli fulmini verso i suoi avversari, circondandosi con un campo protettivo di energia e folgorare una persona col tocco. Può inoltre assorbire l'elettricità da varie fonti per incrementare i suoi poteri e volare grazie a uno scudo elettromagnetico. Quindi...
Sì, sì, ci sta. Beh, interessante, decisamente. Sì, sì, ma assolutamente ci sta la grande, infatti. Beh, non male. Bene, chi è il prossimo?
Il prossimo è Agamotto.
Strano, non ho l'immagine, non è un
è
occhio.
Agamotto, scusate.
Non è un occhio quello di Dottor Strange.
Credo che sia è un oggetto, quindi l'occhio di Agamotto, infatti.
Ah, ok.
È un oggetto usato da Dottor Strange, apparso per la prima volta nel 1963 in Strange Tales volume 1. Poi è uno dei tre viscianti eterni, una delle più potenti entità dell'universo Marvel. I viscianti concedono conoscenze e potere, sono i principali contatti del supremo della Terra. Poco si sa di Agamotto e dei suoi compagni. Sicuramente esisteva ancora prima che la Terra fosse creata e che nella sua dimensione ha un potere a sufficienza da poter tenere testa a Eternità in persona.
Addirittura.
Sì. Per alcuni, D'Agamotto fu il primo supremo della Terra. Questo potrebbe significare che lui difese il pianeta dalle forze del male ancora prima della comparsa del primo e vero supremo. Lui poi scelse di donare molti d'artefatti ai supremi della Terra. Tra questi c'è appunto la sfera di Agamotto, il libro dei viscianti e l'occhio di Agamotto che vediamo.
Sì, sì, le cose tipiche di Dottor Strange, famosissime.
Esatto. Poi si dice che lui non ha una forma corporea e può prendere qualsiasi forma. Spesso apparendo sulla Terra assume la forma di testa di felino o quella di leone o di tigre. Quando il Dottor Strange ha visitato la dimensione di Agamotto, questi si è apparso come un gigantesco bruco. Quindi,
vabbè,
ovviamente poi viene detto tutti i suoi poteri, sì, che si sospetta che sia il più potente dei tre. Poteri onniscienti, poteri che lo aiutano a trovare informazioni, sensi e mente sono molto complessi, quindi lo reputo proprio superiore a un essere umano, eccetera eccetera. Quindi Agente X, Agente X, ok, è un personaggio dei fumetti creato nel 2002. La sua apparizione avviene in Deadpool volume 1, numero 65, maggio del 2002. Benché la sua identità reale sia quella di Nilio Mino Minori, che è originario del Giappone, ha adottato e mantenuto nel corso degli anni il nome di Alex Hayden, attribuiti prima a seguito di un'amnesia. Con questa identità è apparso però sul volume Agent X numero 1 del settembre del 2002. Poi ha fatto parte anche di Cable e Deadpool, ha fondato un gruppo mercenario noto come Agenzia X e la sua fidanzata Outlaw con Taskmaster, anche, c'è anche lui, e Sandy Brandenburg, ex business manager di Deadpool. Cos'è un business manager? Quindi assolutamente andiamo a vedere. Poi è stato aiutato dalla giovane mutante Mary Zero, il cui potere non può essere notato da nessuno. Poi i suoi poteri sono grande agilità, forza e destrezza, capacità di rigenerazione sovrumana. È un tiratore scelto molto capace e solitamente riconoscibile per l'ampia cicatrice a forma di X che ha sul viso e caratteristici occhiali a mascherina gialla-arancioni. Mamma mia, deve essere una roba incommentabile. E poi ovviamente vediamo qua che comparirà varie volte anche nelle pagine con Deadpool. Quindi questo ci porta al prossimo, che si chiama El Anguila. Credo di averlo detto bene, ma sono poco sicuro. Detto anche in inglese The Eagle, quindi l'aquila, in cui il vero nome è Alejandro Montoya. Appare per la prima volta in Power Man ed Iron Fist numero 58, quindi agosto del 1979. Edito anche il maestro e scintillante spada della giustizia per la sua abilità con la spada. Trasferitosi dalla natale Spagna agli Stati Uniti, questo Alejandro scoprì di essere un mutante e decise di usare le sue abilità per combattere il crimine, soprattutto spacciatore e criminale senza poteri. Usando poi l'identità segreta di Anguila, un nome in codice che la sua famiglia si passa di generazione in generazione. Mi ricorda la storia di Phantom, che è quello, mi sembra, della DC, che aveva questo nome Phantom, che si trasmettevano di generazione in generazione, quindi mi sembra una storia abbastanza simile. Aiutò anche Power Man, che era Luke Cage, e Pugno d'Acciaio per proteggere Jerry Haggard da una banda di assassine, e successivamente le aiutò nella cattura di Slasher contro il Costrittore, mentre assieme alla figlia del Drago combatté contro i mercenari delle dipendenze. Vabbè, rientrò poi in Spagna dopo. Anguilla è rimasto depotenziato dagli eventi dell'M19, dell'MD, scusate, che è decimazione, e è la conseguenza, per chi non lo sa, lo dico velocemente, è la conseguenza di House of M, che è quella di Scarlet, che al termine, ora non dovrei fare spoiler, però è necessario, se no non si capisce cos'è l'M-Day, perché se no mi dite, ma cos'è l'M-Day? Quindi se non volete questo spoiler, tappatevi le orecchie per 10 minuti, anzi no, per 10 secondi. L'M-Day è praticamente l'evento finale di House of M, quando Scarlet dice, pronuncia queste parole, dice basta mutanti, e riduce drasticamente i mutanti in Terra 619, che è 616, mi sembra così a memoria, che è la Terra ufficiale Marvel, che è l'universo conosciuto, quelli che noi conosciamo, è Terra 616. Poi ce ne sono altri, come abbiamo visto prima, abbiamo Terra 982 e tante altre. Anguilla possedeva il potere mutante di generare cariche elettrostatiche con il corpo. Tali scariche potevano arrivare fino a 100.000 volt attraverso condotti metallici. È uno spadaccino provetto, un buon combattente nella lotta corpo a corpo e un ottimo acrobata. Quindi Anguilla compare anche nell'episodio della serie televisiva intitolata She-Hulk Attorney at Law. Credo che sia l'ultimo She-Hulk, credo. Sì. Poi andiamo al prossimo, che si chiama Hub. Hub, Roderick Roy Campbell, è apparso per la prima volta in Fantastic Four Annual numero 23, 1990. Viene okay. identificato come Hub in X-Factor Annual. Quindi avevo fatto un po' di personaggi, sono al Hub.
Hub, ce l'ho, vedi, se voglio mostrarlo. Sì, certo, anche cioè, sì, ce l'ho. Eccolo qua, Bob. Stranamente non è molto bella l'immagine, ma Roderick Rory Campbell, comunque ce l'abbiamo.
Ok, esatto, proprio lui. È un cyborg malvagio che proviene dalla realtà alternativa descritta in Giorni di un futuro passato, che è una saga bellissima, che io adoro un sacco.
Ah, sì, sì, era molto bella.
Ab ha rivelato il suo vero cognome Campbell in Excalibur volume 1 numero 72 dicembre 1993. Excalibur è una formazione di eroi britannici, diciamo, anche c'è Capitan Britannia.
Quindi ci siamo emozionati quando ha rivelato che si chiama Campbell, cioè, ah, beh, bello, grazie.
Esatto.
Importantissimo.
Esatto, viene trasformato in Carestia, uno dei quattro cavalieri di Apocalisse in X-Men volume 2 numero 96 gennaio del 2000, quindi diventa diventa Carestia lui.
Non me l'aspettavo.
Sì, esatto. In un futuro alternativo lui era anche il capo dei Segugi, mutanti controllati mentalmente che davano la caccia ad altri mutanti per le sentinelle. Poi ovviamente uno di questi Segugi era Rachel Summers, che era una delle è la figlia di Ciclope. E non mi ricordo adesso se è uno dei cloni, non mi ricordo. Lui la seguì. Ovviamente poi viene detto che lui fa, diciamo, amicizia, tra virgolette, con il Club Infernale. E come potere e abilità può generare arpioni di energia derivati dalla sua forza vitale che chiunque provi a toccare resta folgorato. Ogni arpione è rilasciato in base alla struttura genetica del singolo bersaglio. Non può essere spostato da altre forme di energia e si ferma solo quando colpisce il bersaglio, che può rimanere ucciso o ferito. Una persona che dovesse eventualmente sopravvivere si ritroverebbe coi propri collegamenti neurali bruciati e non sarebbe più in grado di muoversi. Inoltre, un cyborg ha diverse parti meccaniche del suo corpo che lo rendono forte. È immune alla telepatia o attacchi mentali anche da parte di potentissimi telepati. La sua tecnologia gli permette di rintracciare e controllare i Segugi. Come Carestia era inoltre capace di assorbire le energie delle proprie vittime.
Vabbè, io intanto ho fatto vedere, intanto è l'Aguila o è l'Aguila, che è trattato prima.
Sì, Aguila, sì, Aguila.
Aguila,
sì.
No? Dovrebbe essere Aguila perché c'è l'accento sull'A, quindi tecnicamente Aguila. No, si dice Aguila comunque in spagnolo.
Vabbè, quello che è, sì.
Beh, non importa, francamente, è un personaggio secondario, va bene, poi...
Poi andiamo con Ailstrike, il vero nome di questo signore è Dimitri Bukharin, apparso come Dynamo Cremesi in Invincible Iron Man volume 1, 1978.
No, ma sì, di Dynamo Cremesi, me lo ricordo. Esatto.
Mentre la sua apparizione come Ailstrike appare in Soviet Super Soldier numero 1, 1992. Quindi ovviamente
non ce lo fanno vedere perché sono i sovietici. No, non ce lo fanno vedere, cioè non censurato.
Ah, quindi niente, che schifo.
Marvel si rifiuta di farlo vedere perché aveva i soldi sovietici, quindi
bocciato. Dopo aver perso la sua armatura da Dynamo Cremesi, che viene confiscata dal governo russo, dal KGB, così costruisce una nuova armatura con l'aiuto della tecnologia Stark, ovvero con propulsori e reattori ARC e tecnologia avanzata. Questo lo dota di superforza, abilità di volo e ipervelocità. Da questo momento ha sempre combattuto al fianco di Iron Man. Come Dynamo Cremesi, Dimitri indossava una potente armatura creata dal governo sovietico. Ovviamente gli conferiva velocità, forza, bla bla.
E anche democrazia, anche forza democratica.
E anche democrazia, sì. Invece con quella di Iron Man gli consente di sparare raggi energetici e vola. Da così
a me piaceva Crimson Dynamo, era il classico villain che eliminavano, faceva lo spaccone, poi arriva Iron, me lo menava, classica cosa.
Non credo che
andava più o meno così,
non credo. Poi abbiamo Alex Power, credo che tu ce l'hai.
Alex Power, beh, lo posso sempre cercare. assolutamente no.
Ok. Sparito. Appare nel 1984 in Power Pack volume 1, è un stato componente del supergruppo infantile noto come Power Pack, che era un gruppo di supereroi protagonisti di un'omonima serie della Marvel. Non so proprio... e cambia ovviamente, entra nei New Warriors, quindi per aiutarli contro Stige entra, e poi diventa... partecipa a una squadra composta da giovani geni che si chiama Fondazione Futuro. Lui ha come potere il controllo sulla gravità, su se stesso, sugli oggetti intorno a lui e come destroyer. Acquista il potere della sorella Katie di assorbire e rilasciare energia. e infine come Mass Master acquista il potere del fratello Jake di controllare la propria densità. Insomma, ma un po' di poteri effettivamente, assorbimento, energia, controllo della gravità, volo, controllo sulla massa e dimensioni, telecinesi.
Sì. Beh, guarda, io ti ho trovato Akhenaton, a meno Tep quarto, quindi ti ho trovato Akhenaton, l'ho trovato in compenso. Esiste anche le vecchie mummie combattono, quindi...
Beh, sì, non mi stupisce in realtà.
Ed è veloce, strano, una mummia così veloce, con una forza incredibile, le statistiche alte, anche energia 7, beh, è una mummia, cavolo. È un mutante dell'Apocalisse, incredibile, veramente. Quindi, già, è vero che Apocalisse era connesso al mondo egiziano.
Non era Apocalisse, no?
No, non è Apocalisse, è Akhenaton. È proprio lì, il faraone.
Bello,
faraone.
Tra l'altro, bello, molto bello.
Bello, bello, sì, molto spaventoso. Beh, ma Apocalisse è più forte. Comunque, ne parleremo un po'.
Poi abbiamo Alfie Omegan, non so come si pronuncia. Omegan, credo che sia. Oh. Boh. Prima apparizione in Ultimate Ninja Marvel Comics Present del 1988. Può essere considerato come un gioco di parole di Alpha e Omega.
Vabbè. No, ma classico.
È un bambino che possiede svariate abilità tra chirurgenza e precognizione. Ovviamente viene sfruttato dalle nazioni più brutte, quindi tipo Unione Sovietica e basta.
Con l'America, immagino.
America non c'è, c'è Unione Sovietica, perché là sono cattivi, quindi, chiaramente. E poi ci porta Alistair Smythe, sì, credo.
Smith, penso che sia Smith. Comunque, Smith. Volevo farvi vedere, tanto che chi siamo, perché no? C'è Alice, c'è sempre una Alice.
È uno dei nemici ricorrenti dell'Uomo Ragno, è figlio di Spencer Smythe. No, Smythe, mi sa.
Smythe,
Sì. Ma questo è quello che faceva gli ammazzaranni. Sì, ho capito chi è. È il figlio del professore, quello che negli anni 90 nel cartone... Era sulla sedia a rotelle il padre.
No, ho presente, ok.
Sì, sì, sì. E lui è apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man Annual 1985, esatto. E lui però muore, questo personaggio, in Superior Spider-Man 2013. È classificato come il nono più grande nemico dell'Uomo Ragno. Sì. E gli ammazzaragni erano dei robot, appunto, che cercavano di distruggere l'Uomo Ragno. No,
sì, gli ammazzaragni erano quei robot là, me ricordo.
E poi niente, potere e abilità, è uno scienziato in realtà, quindi non è che ha così, è uno scienziato specializzato in robotica, cibernetica e genetica. Le sue invenzioni più importanti sono gli ammazzadraghi, robot costruiti con il preciso scopo di uccidere l'Uomo Ragno. Sebbene la creazione e l'idea per questi originariamente provenissero da suo padre, Alistair ha fatto progressi e miglioramenti sugli originali. Dopo inventò una carapace bio-organico che funge da armatura completa, gli dà maggiore forza e capacità di camminare di nuovo, perché prima era sulla sedia a rotelle, e si interfacciò con la colonna vertebrale. Il carapace artigli simili a uccelli per i piedi.
Uccelli forti.
Un'arma a lunga lama e lame più piccole, mamma mia, sull'avambraccio. Cioè praticamente a belva, poi forza, durata, agilità, insomma è proprio pazzesco.
Io non ho trovato lui, ma ho trovato All American Giovanni Magniconte, quindi un vero americano. All American, cavolo,
è Jack Swagger,
più o meno. All American è il vero potente americano, chiamato l'evento, un grande evento chiamato l'evento bianco, che ha potenziato la gente, e lui praticamente gestiva la sua squadra alla vittoria del Super Bowl, quindi proprio una cosa modesta.
Era solo un eroe,
incredibilmente un eroe. Quindi pratica, e con i suoi poteri hanno vinto il Super Bowl, perché si sa, quindi insomma dovrebbe essere tecnicamente un eroe, ma è conosciuto anche come Mr. Magnificent, non Mr. Magnifico, è Mr. Magnificent, quindi insomma... E quindi diciamo che però l'hanno manipolato a lavorare per i dittatori caraibici, i famosi dittatori caraibici. E quindi insomma, una della storia, proprio lui è tornato a fare robe patriotiche. Quindi insomma, è un grande, un vero americano.
Un grande, americano. Ti piace?
No, non è per niente.
No, ok, no, pensavo che ti piacesse.
Sinceramente per niente, però ok, ci siamo. Tocca a te.
Noi invece andiamo col prossimo, che è l'alto evoluzionario.
Sa dove sono in inglese.
Esatto. Appare la prima volta in Mighty Thor, del volume 1, numero 134, nel novembre del 1966. Quindi ovviamente ha poteri tipo manipolazione dell'energia, conoscenza cosmica, telecinese, telepatia, viaggi interdimensionali. Insomma, è un personaggio molto potente della serie. E infatti è il genetista più importante dell'universo della Marvel. Solo Emilzola e Black possono competere con lui.
Emilzola è importantissimo. Emilzola, cavolo, è uno dei personaggi villain maggiori.
Esatto. Dati gli esperimenti sul proprio codice genetico, il suo cervello altamente evoluto, l'altro evoluzionario ha dimostrato di possedere poteri quasi divini, l'abilità di evolvere a proprio piacimento le varie forme di vita, manipolazione e creazione di materia e di energia, coscienza cosmica, telepatia, telecinesi, viaggi extradimensionali, alterazione della propria statura, più ha un esoscheletro che gli procura forza incredibile, protezione dagli attacchi e funziona anche come supporto vitale se ferito. Quindi è potentissimo, una roba indegna quasi.
Beh, l'autorivoluzionario, l'autore sarà potentissimo, sì. Va bene, è interessante. E chi ci trovi poi dopo come personaggio?
Dopo abbiamo un personaggio che si chiama America Chavez.
Sta diventando importante anche nel mondo Marvel Cinematic Universe. America, sì, è importantissimo. E lei, è quella dell'ultimo film di Doctor Strange.
Ah, ok. Appare nel 2011 sulle pagine di Vengeance, è il secondo personaggio Marvel a usare il soprannome Miss America dopo Madeline Joyce. Vediamo un po', poi sì, ha un po' di roba da dire. Potere e abilità: possiede una forza e resistenza sovrumane, può volare, ha il potere di aprire buchi a forma di stella nella realtà, permettendo a lei e ai suoi compagni di viaggiare attraverso il multiverso e le altre realtà.
Sì, la vedete nell'ultimo film di Doctor Strange, Multiverse of Madness, la vedete, perché è veramente importantissima, è coprotagonista praticamente di Doctor Strange.
Ah, sì, è quella ragazzetta.
La ragazzetta, sì. Ma è potentissima, è più forte di lui.
Ok, poi vediamo le altre abilità. Capace di far esplodere un nemico in minuscoli frammenti di stelle con un pugno. Proiettare una grande stella che rilascia una potente esplosione di energia e può ferire anche personaggi del calibro di Capitan Marvel.
Urca.
In un possibile futuro, che è rappresentato nel secondo volume della serie Occhi di Falco, lei è adulta e membro dello SHIELD e ha assunto il ruolo di Capitan America.
No, anche uno dei tanti Capitan America. Si chiama America, che fantasia. Wow, che abbiamo
capito. Wow.
Ah, che idea. Mannaggia.
Beh, meglio di Falcon lo sarà, dai.
Vabbè, dai, speravo di sì, dai.
Vabbè, quindi sì. Meglio di Falco, allora. Poi andiamo con American Eagle.
American Eagle, che bel nome, ce l'ho anche questo. Okay. Jason Strongbow, eccolo qua.
Esordì nella serie Marvel 2-in-1 Annual, numero 6, 1981. Poi lui, credo che sia un indiano, perché viveva nella riserva Navajo, dove viveva, non so adesso.
Sì, perché il cognome vuol dire forte arco, quindi probabilmente è veramente un indiano, se sei nativo americano.
Esatto, e quindi lui rimane come uno degli eroi della sua tribù che difende la terra Navajo, eccetera. Oh. Dopo va nella terra selvaggia, lì incontra la cosa, Kazar,
Kazar.
Un criminale, Club. E partecipò alla contesa dei campioni e aiutò Rom a combattere gli spettri neri, ma si concentrò soprattutto nella difesa del suo popolo contro il pacificatore e i suoi cavalieri. E in Civil War era insieme ad alcuni eroi non registrati, viene attaccato dai Thunderbolts, che sono una serie di super cattivi.
Vabbè.
Affronta Bullseye e nello scontro finisce col metterlo KO, rompendo alcune vertebre del collo. E American Eagle possiede una forza sovrumana, un'alta resistenza fisica e la capacità di correre a più di 100 km all'ora, e i suoi sensi dell'olfatto sono iper sviluppati insieme all'udito e alla vista.
Beh,
Insomma, ah, è quello lì, sì, ma sembra un punitore, sembra.
Infatti, sembra un punitore nativo americano, cioè, ci somiglia come vestito, in effetti non è...
Ma beh, è il punitore con la maschera.
È la moda degli anni 70 di fare vestiti in pelle, dai, classica cosa. Mi ci sta, alla fine, tutto sommato ci sta. Va bene, chi mi ci porti dopo come personaggio? Io non trovo nessuno, anzi, perlomeno li stai coprendo tutti. Ah, potrei far vedere, in effetti c'è un personaggio che potrei far vedere, che sicuramente non ce l'hai tu, è Amphibious, fa ridere, lo faccio vedere perché fa ridere, è tipo un reptile in versione...
Ma chi è?
Un membro della Savage Land e gli Swamp Man, una giungla tropicale nascosta nell'Antartica, si sa che nell'Antartica c'è la giungla tropicale, era una delle persone importanti mutate attraverso la tecnologia dal maestro del magnetismo Magneto, quindi ci ha lavorato sul Magneto e ha combattuto a Kazar. Quindi
anche questo, vabbè.
Sì, insomma la sua storia è quella. E quindi insomma è anche affrontato la Marvel Girl e tutte queste cose, non è molto buono, diciamo, diciamo così.
Ma scusa, ma questo c'ha sempre nemici strani, Kazar?
Kazar ha delle robe veramente assurde.
C'ha lui? Ma che cavolo!
Già Kazar è una specie di Tarzan potenziato, quindi sì.
Ma, e c'è anche Shanna, che è la cugina, se non mi ricordo male.
Ma Shanna almeno ha il suo perché. Shanna ha il suo perché, ma lui proprio... È un bidone cosmico, proprio, non lo sopporto. Anche quei due episodi che c'era con gli X-Men, non ce la facevo proprio.
Kazar,
Kazar, sì, non ci facevo vedere.
Ma, ma infatti è vero, ha apparso in quella serie a cartoni, sì, quella bella.
Ed era fortissimo, oh, ci penso io. Poi
ma veramente, ma non tantissimo, non me lo ricordo così potente.
No, non era per niente potente, infatti.
Me lo ricordo scarso anche lì, non è che...
Chi è il prossimo?
Si chiama D'Anaconda.
Anaconda?
Non è il film osceno con...
Il mio gatto? Il mio gatto? Metto una foto
no,
del mio
gatto. No, non è terribile con Jennifer Lopez, eh? Ce l'hai tu
qua,
una
foto, certo, di che Anaconda, no? Ma certo che ce l'ho, non è il mio gatto, è sta qui.
Ma chi è, scusami?
Blanche Blondistinsky, bel nome, Blanche Blondistinsky.
Blanche? Ma è una fanciulla,
Come una fanciulla qui? No, a me sembra una signora...
Blanche non è un nome da donna, scusate.
Sì, è una donna, blonda, certo che è una donna, si vede che è una donna.
È Nia Jax.
No, perché è Nia Jax? È bionda. Sì, ci assomiglia.
Ci assomiglia un pochino, effettivamente.
Sì. Ed è un nemico, era un nemico.
Un nemico, sì. Un
raccontaci
nemico
la sua storia, dai, facci commuovere.
Allora, appare in Marvel 2 in the One, numero 64, 1980. È una super criminale, membro della Società dei Serpenti, chiaramente. Entrò in questa squadra dove il primo missione fu portata a termine nonostante l'arresto di lei, che era in squadra con Mamba Nero e Marasso.
Sai perché si chiama Società dei Serpenti? Perché c'è Anaconda, Mamba Nero, quindi insomma, e Marasso, certo, sono nomi di serpenti. Che fantasia, certo, ragazzi, mamma mia, che bello, certo, quando la trovo questi colpi di genio.
Vabbè. E in seguito sempre ai suoi compagni si scontrò contro Iron Man, che voleva impedir loro di impadronirsi di un dispositivo per influenzare le funzioni umane, e venne anche reclutata da Cider Winder per far parte della nuova Società dei Serpenti, che raccoglieva al suo interno dei criminali che si ispiravano al mondo rettile, giustamente. Dopo la prima missione fu sconfitta da Capitan America e mandata in prigione, dove venne fatta evadere dal suo capo. Dopo alcune missioni, Anaconda si rivoltò a questo Cider Winder, poiché Viper, che si chiama Madame Hydra anche,
che è un personaggio
Viper,
importantissimo, ne parleremo sicuramente.
Viper è un villain anche di The Punisher, di Wolverine.
Di Wolverine, assolutamente, di Wolverine.
A Mandripore. Lei aveva preso il controllo della Società dei Serpenti, Viper, e questo portò questa, diciamo, fanciulla Anaconda a scontrarsi con Capitan America, che però ovviamente li sconfisse, perché Capitan America
che
può.
Strano.
Eh?
Che strano, che Capitan America sconfigge Villain, non si è mai visto.
Esatto. Però aiutò questa diamante, che non so, forse era una compagna, che decise di aiutarla per il primo appuntamento romantico con Capitan America.
Ma
quando scoprì chi era l'accompagnatore, cioè prima aiuta e poi scopre dopo chi è, accusò questa diamante di tradirlo nei confronti della Società dei Serpenti e decise di eliminarla.
Oh.
Così. E distrusse l'appartamento di Diamante che condivideva con le amiche Mamba Nero e Aspide, giustamente.
Vabbè, bei nomi.
Fermata da uno che chiama Modam, ma che non so chi sia. E questa, diciamo, anaconda rientrò in questa società, in seguito affrontò Mr. Hyde e Jack Flag durante il torneo rosso di Madripoor e fu sconfitta da Puma.
Puma, sì.
Puma. E poi finì insieme ai Six Pack, andò a combattere contro Cable quando fu ingaggiata dallo Shield, cioè questa qua,
cioè, lo Shield ha preso questa persona qua,
esatto, esatto. Ah, e assieme a Cable combatté contro gli X-Men, ma perché,
scusa, non lo so. Vabbè,
non lo però... so. E poi niente, poi vennero sconfitti, chiaramente.
Ah, che strano, non l'ho mai detto.
Anaconda ha la capacità di allungare i propri arti fino a una volta e mezza la loro lunghezza normale, grazie agli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta. Inoltre può avvolgere le braccia e le gambe attorno al corpo del proprio avversario.
È Luffy.
Esatto.
Ha la stessa mossa anche lui. Ha la stessa mossa anche lui, che avvolge le gambe e le braccia attorno all'avversario.
Chi è?
Luffy, quello di One Piece.
Ah, vabbè.
Ha la stessa mossa. La stessa mossa. Sì, là.
La sua tecnica può essere spezzata da un avversario forte almeno 30 volte lei. Così. Può estrarre anche ossigeno dall'acqua e respirare di conseguenza sott'acqua. Ha la capacità di guarigione sovrumana che le permette di guarire, vabbè. E indossa un uniforme ideata dalla Haim, che avanzate idee meccaniche, credo che fosse quello. E niente, andiamo col prossimo.
Aspetta, ti volevo mostrare una che secondo me tu la frequenteresti volentieri, questa. Si chiama Ananastasia Anna Rinaldi. Ananastasia. Guardati l'immagine, poi mi darei un tuo parere. Mi sembra molto, molto ben dettagliata.
Sembra Pamela Anderson con
i capelli neri. Esatto, ci ho pensato anch'io la stessa cosa. Quindi sì, è una tipa con la pistola. E diciamo che appunto... è un ex FBI, un ex FBI che non ha completato l'addestramento psichico, perché si sa che ovviamente la FBI fa gli addestramenti psichici, lo negheranno. E quindi in pratica incontra il rapper Basta Blood Vessel, che sai Basta Rice, Blood, non so, e diventa la guardia del corpo di Anna, e lei e Pearson, che è un suo alleato, complottano di usare Deadpool per liberarla dai suoi amanti gangster, e quindi
passare mamma mia.
Quindi in pratica manipola con la sua bellezza, manipola Deadpool, e lui è ingenuo perché gli piace, è affascinato dalla bellezza di Anna.
E Deadpool non è un personaggio così intelligente, è un coglione.
E quindi alla fine riescono a fregare Deadpool e quindi fanno questo colpo Deadpool. E lei tradisce Deadpool, che è strano, si capiva dall'inizio che voleva solo i soldi.
È strano,
E quindi lo stordisce con una pala da cimitero, no, la Shovel, non ci credo, con l'assistenza di Pearson, e quindi seppellisce Deadpool a vivo, ok, beh, ha seppellito la persona sbagliata, sai,
e quindi alla fine... Mi sa.
E colpo di scena, Pearson alla fine tradisce Anna e poi prende i soldi, alla fine succede che lei... va lei a salvare Deadpool, così dice guarda ma tradito, ammazza lui, okay. E quindi alla fine i conti fa doppio gioco, triplo gioco, e alla fine Anna convince Deadpool a fuggire con lei, e quindi a morale della storia se ne va e alla fine dà qualcosa che Deadpool voleva molto da lei, che è la sua pistola, giustamente, no? Cioè, gli dà la pistola, lui sembra spararle, quindi in pratica Deadpool dice grazie per la pistola e le spara. Non ha dimenticato il tradimento. Questo è un eroe.
Ancora dobbiamo commentare Deadpool nel 2022, cioè nel 2023. 2023,
se non 2024 quando arriviamo alla D, comunque.
Ancora.
Vabbè, comunque sia, colpi di scena, ragazzi. Deadpool che è grande eroe, spara alla tipa che si era alleata con lui. questi sono eroi, va bene. Dici tutto.
Allora, andiamo con Angar l'Urlatore, che è conosciuta anche come Scream, che appare durante Daredevil numero 100 del giugno del 1973.
Ma è ZZ Top. È uno che è uscito da Woodstock, dai. È uno dei cantanti di Woodstock, dai. Cavolo, sembra un po' Jimi Hendrix, un po' ZZ Top. Cavolo.
Aspetta, che molti dico chi era.
Vestito con i Bee Gees, cioè.
Hangar divide un hippie e un attivista sociale radicale che si sottopone volontariamente a un esperimento dell'avvocato Kevin Broderick, che tramite un macchinario costruito su titano bombarda le corde vocali dell'uomo con l'ipersuono, fornendogli superpoteri come urlo sonico, la capacità di provocare allucinazioni e perfino provocare perdite di memoria col solo ausilio della propria voce.
Ricordiamo che fine anni 60, inizio 70, gli hippie erano malvagi nell'universo Marvel, erano il male assoluto, erano anarchici che non seguivano il governo, quindi andavano eliminati, menati brutalmente da Captain America. Ricordiamocelo, perché se ve lo dimenticate, gli hippie erano i cattivi.
Ma io ho visto un fumetto di Captain America che li malmenava.
Anch'io ho visto, guardate, come andava là e picchiava tutti al convegno. Vai via, rispetto al governo. E vai via.
Esatto. Esatto, anch'io ho visto questa cosa qua. Diceva vai via e li picchiamo.
Vai via.
Esatto. E quindi poi entra e poi comincia a fare delle cose, delle rapine. Ha una relazione con una che si chiama Mimi Spaventia, che è dotata di potere simile al suo. E l'urlatore è in grado di urlare a livello superumano, raggiungendo frequenze tanto elevate da assordare e causare danni permanenti all'udito di chi lo circonda. Inoltre è in grado di servirsi della sua voce per agire sul sistema nervoso dei suoi nemici, per esempio con l'induzione di allucinazioni, amnesie, mostrando inoltre di essere immune ai suoi stessi poteri. Dopo essere stato resuscitato come Scream, Hangar diviene a essere di suono solido, cosa che gli permette di vivere senza bisogno di mangiare, dormire o respirare, ma necessitando comunque dell'aria come mezzo di trasmissione. Tale costruzione lo rende inoltre completamente immune ai danni fisici, capace di ricostituirsi qualora disperso, di volare, manipolare il suono, disorientare avversari e servirsene come un'arma concusiva. È incapace però di parlare e privo di mente. Ah, bene.
Ovviamente gli ipi malvagissimi, ricordiamolo sempre. Gli ipi malvagissimi.
Non so se chi è urlava più uno e l'altro.
Beh, hanno avuto dunque il potere del suono. Quindi, chissà chi urlava di più, non lo so. Quello di Spaventia, mistero.
Esatto. Comunque,
questo qui era Hunger lo Screamer, quindi vabbè, l'abbiamo visto purtroppo. C'è anche l'anarchico che vorrei far vedere, ma non leggerò la storia, ma l'anarchico, un generico anarchico, lui è un tipo.
Anarchico?
Anarchico, sì. Ed è anche mediocre come abilità, è un anarchico. Devo veramente leggere, sì, Anarchist, devo veramente leggere la storia di Anarchist, di questo personaggio.
Ti direi di no, però...
Vabbè, alla fine è comunque una specie di persona che appunto prende il posto di altra gente morta, è un anarchico, ovviamente ha un impulso, è un disordine ossessivo compulsivo, quindi è malvagio perché c'è un poverino, c'è un disordine ossessivo compulsivo ed è malvagio. E quindi alla fine muore un X-Force chiamato X-Static, e allora dopo la morte di Slug diventa un fan favorite, quindi in pratica diventerà uno dei personaggio positivo, e vabbè, non diciamo motivo, non voglio tradurre il motivo per cui diventi un fan positivo, ma diciamo che riguarda molto il suo aspetto fisico, diciamo che piace molto per quel motivo lì. Prima era un villain e poi diventa un personaggio che piace.
Ma
E questo era l'anarchista, non penso di dover dire nulla.
Non so chi sia, però
va bene. Altri due, ma li faccio solo vedere perché a me fanno ridere, perché sembrano veramente i Men in Black. Andreas e Andrea von Strucker, quindi sono connessi sicuramente al von Strucker, che sono i co-presidenti della Fenris International. Guarda di qua, non sono Men in Black, stranamente. Si chiamano Andrea, tutti e due sono una
coppia. Andrea?
Sì, Andrea. Andreas e Andrea si chiamano Andrea, ok. E sono praticamente... nominati come lupo norreno, che in realtà si chiama Fenrir, non Ferris, ma vabbè.
Comunque, ma chi è sta gente?
Il von Strucker, comunque sono collegati ai von Strucker, come il barone von Strucker, quindi vai a capire il motivo, e cercheranno di reclutare Gambit, quindi hanno a che fare con la storia degli X-Men, sti qua. Cioè, renditi conto che bella gente che incontriamo in questi universi. Comunque sono due malvagi che hanno i loro poteri. E ovviamente è importante, ci tengono a dire che hanno capelli biondi e occhi blu, perché devono essere perfetti, precisi, capelli biondi e occhi blu, capito? Ci tengono a dire, essendo nobili, nobiltà, vabbè, e questa era una cosa Marvel. Dimmi tu.
Ok, ci sta. Io andrei con diciamo, perché io volevo arrivare ad Ant-Man, giusto per, e volevo andare abbastanza con i prossimi. Uno si chiama Angelo, ma non è Angelo, era quello del 1939 dalla Timeless Com.
Non ce l'ho io purtroppo, non ce l'ho
io. E questo è un altro Angelo, quindi, è un angelo che non aveva poteri, però poteva lo stesso, penso, volare, con queste tute pazzesche. Però poi dopo imparò a volare con il capo di Mercurio, che penso che sia una specie di tuta. Poi si ritirò e poi venne ucciso. Poi non ho capito bene se fa parte anche lui dell'universo Marvel, che però sì, in teoria sì. E venne ovviamente resuscitato, bla bla bla, insomma, insieme anche a Capitan America e Vornimut.
Sì.
Non so se hai una foto lì veloce.
No, nessuno di questi, guarda, nessuno di questi personaggi, non c'è una foto di nessuno di questi. Ci sono altri miliardi di personaggi, ma non quello lì.
Poi abbiamo Anguilla, questo non so se ce l'hai. Anguilla,
neanche questo, perché avrà un altro nome in inglese, avrà un altro nome in inglese, Anguilla.
Anguilla è Anguilla, cioè, voglio dire.
Non che... proprio.
Ce ne sono due. Il primo è Leopold Strike e il secondo è Edward Lievell. Diciamo, partecipano anche nella Guerra Segreta, che non si conosce però l'identità, quindi ce ne sarebbe un terzo addirittura. Che però non si sa chi sia. Sto qua, in Civil War, fu arruolata dai Thunderbolts per servire nel cosiddetto esercito. Era uno dei super criminali che presenziarono al funerale di Slitman, durante il quale Punisher avvelena le bevande e fa saltare in aria il locale. Così.
Vabbè, si diverte.
Punisher lo sappiamo. Quindi salta in aria anche lei, mi sa, no? Ha partecipato a varie missioni, compresa una per danneggiare i mercati azionari asiatici.
Vabbè.
Ha fatto evadere Crossbones dalla prigione, ha attaccato la Casa Bianca, ma è stato fermato dal nuovo Capitano America, che è, credo che sia Butch.
Sì, esatto.
L'anguilla indossa un costume isolante, in grado però di emettere scariche elettriche, giustamente. Questa tuta è impregnata di una sostanza che impedisce agli avversari di afferrarlo e bloccarlo. Possiede una sorta di sistema radar che permette di identificare chiunque entri nel suo campo energetico. Quindi benissimo. E poi abbiamo l'ultimo in realtà personaggio che
vedremo oggi, sì.
Che vedremo oggi, che si chiama Anna Maria Marconi.
Ah, Marconi, avevo già
capito, non è, lo so cosa stai per dire,
ma non la quello. Trovo sta, io se vuoi ti trovo un'altra Anna Maria, se
no, quella lì non è. No, non è quella, sinceramente. Allora. No, non è
magari
quella
la stessa, che... magari la stessa, avrà anche detto il nome. Adesso lo farò vedere. Sta Anna Maria, si chiama Anna Maria Cortez, ma non penso sia lei. Non dubito fortemente che sia Anna Maria Cortez. Tu raccontaci la storia di questa Marconi.
In realtà è un personaggio della Marvel, è una studentessa e ricercatrice presso l'Empire State University e incontrò Otto Octavius, che era nel corpo di Peter Parker nella saga Superior Spider-Man. E il dottor Octopus, quello Otto Octavius,
lo parleremo volentieri di quel personaggio,
esatto, e lui che era nel corpo di Peter Parker diventò poi la sua fidanzata, sviluppando per le Parker Industries e quindi fece questo gene bioluminescente da utilizzare come sorgente di luce. Quando l'esercito di Goblin aggredì New York, Anna Maria viene rapita da Minaccia e in seguito viene salvata da Parker, dopo che quest'ultimo ebbe recuperato il suo corpo, grazie, non lo diciamo perché è uno spoiler, e lei comprese che quello non era il vero Peter Parker, diciamo. Ovviamente lei, il Peter Parker, il vero, gli riconfermò il suo posto di lavoro e continua a fare il suo lavoro e viene messa a capo con la sede a Londra della Parker, quindi...
Annihilus, uno dei personaggi più importanti della Marvel, non so come fa a mancare in italiano Annihilus, è uno dei personaggi ricorrenti, un villain degli Avengers, uno dei personaggi più importanti, guarda, energia 7, forza 6, intelligenza e velocità 5, abilità combattimento 5, durabilità 6, cioè renditi conto quanto è forte, è Annilus, non credo che abbia un nome diverso in italiano, dovrebbe essere Annilus, è della zona negativa, affronta i Fantastici 4, e poi li combatte, e combatte Silver Surfer, Spider-Man, affronta, cioè lavora con Galactus, quindi insomma rendi conto che veramente, cioè lui lavorava per Galactus, deve essere uno dei vassalli di Galactus, quindi comunque, quindi mica male. E poi lavora col Mad Thinker, che adesso non so che personaggio sia, e lavora con l'Aig Evolutionary, quello che hai detto tu prima, quindi si chiama altra evoluzionare, qui si chiama Evolutionary, quindi insomma interessante, diciamo che è una storia lunghissima, non potrò mica leggere tutto, comunque Morale della Storia è un villain ricorrente e molto molto importante, Nilus, quindi mi ha sorpreso che in italiano mancasse una pagina su di lui, cavolo, è importante Nilus.
Esatto. Ma io non ho altro per stasera, siamo arrivati a Ant-Man, quindi...
Sì, sì, là, ci godiamo Ant-Man la prossima volta, volentieri, partiamo subito con un personaggio che so che Tla lo adora alla follia. Un
personaggio che io non ho mai sopportato, fin dai fumetti.
Sì, ti credo. Vabbè, dai, vedremo poi in seguito come si evolverà, perciò vi ringraziamo per la presenza, ci vediamo lunedì con un'altra bellissima puntata, dalle 20:30 alle 21:30. Ciao a tutti, proprio sempre da Diesel Podcast. Ciao!